Radio Nuova Trieste presenta Lettura d'autore. Rossini e dintorni. Un libro di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina. Continuiamo a parlare di Rossini, calcolandolo anche nella sua vecchiaia. C'è chi sostiene che Gioacchino fosse nato vecchio e dunque economo di forze, prudente conservatore e reazionario. Anche la sua allegria, il suo scherzo appaiono a taluni bonomie da vecchio. Inutile specificare che non sono in molti a condividere completamente questa opinione, e tra essi Eugenio Montale. Cigno di Pesaro, dice Montale, o cinghiale di Lugo, nessuna delle due definizioni ci soddisfa. Semmai bisognerebbe pensare a un diavolo pieno di bonomia, al babau uscito da una scatola sorpresa. Un sostegno alla tesi della pigrizia lavorativa ci potrebbe venire offerta dall'inconscio bisogno del pesarese di operare in un clima di incredibile ansia. Come abbiamo visto, l'ambiente teatrale era già di per sé molto nevrotizzante, eppur tuttavia Rossini, con la sua apparente calma distaccata, faceva di tutto per aumentarla al massimo livello, ritardando di consegnare all'impresario l'opera richiesta. Sembra quasi cercasse parossistiche occasioni per sferzare la propria creatività. Ho composto l'ouverture dell'Otello in una cameretta del Palazzo Barbaia, dove il più calvo e il più feroce dei direttori m'aveva rinchiuso per forza, senz'altra cosa che un piatto di maccheroni, e con la minaccia di non poter lasciare la camera vita natural durante finché non avessi scritta l'ultima nota. A chi gli chiedeva consiglio sul modo migliore di comporre le sinfonie d'opera, suggerisce Sornione: aspettate fino alla sera prima del giorno fissato per la rappresentazione. Nessuna cosa eccita più l'estro come la necessità, la presenza di un copista che aspetta il vostro lavoro e la ressa di un impresario in angustie che si strappa ciò che i capelli. Al tempo mio in Italia tutti gli impresari erano calvi a 30 anni. Ho scritto l'ouverture della Gazza Ladra il giorno della rappresentazione sotto il tetto della scala, dove fui messo in prigione dal direttore, sorvegliato da 4 macchinisti che avevano l'ordine di gettare il mio testo originale dalla finestra, foglio a foglio, ai copisti, i quali lo aspettavano a basso per trascriverlo. In difetto di carta da musica, avevano ordine di gettare me stesso dalla finestra. L'ansia quindi come ineffabile strumento per obbligare la musa a soccorrerlo. La spietata macchina teatrale spingeva i suoi autori, che a tutta prima sembravano resisterle, verso un sottile, silenzioso masochismo. O forse il nostro cominciava già a dubitare di se stesso? L'ansia non impetrava la calma, si alimentava in se stessa, bensì nell'attività differita, cresceva a dismisura e, con un balenio finale, partoriva autentici capolavori. Vengono alla mente paralleli letterari. Dostoevsky, tallonato dai creditori e dal richiamo del gioco d'azzardo, scrive migliaia di pagine, fra cui lo stesso Il giocatore, in condizioni psicologiche e materiali indescrivibili. Il nostro Emilio Salgari, facondissimo autore di romanzi d'avventura che per far campare la famiglia spenge il lume quando il suo foglio è già raggiunto dalla luce del giorno, soccomberà e morirà suicida. Rossini pure sembrerà cedere, anche se poi, inaspettatamente, darà nuovi capolavori. Ma per riconsiderare la sua ansia e rapportarla a quella che abbiamo sommariamente chiamato pigrizia, alla luce dei tanti dati emersi, non possiamo più rimandare la definizione esatta di quest'ultima. Ritorniamo dunque all'iniziale distinzione fra pigrizia fisica e pigrizia lavorativa. Sulla definitiva chiarificazione della seconda, un aiuto determinante può esserci offerto soltanto dalla etimologia classica latina, con la sua distinzione fra otium e negotium. L'otium latino non è il momento del dolce far niente, o, per rimanere strettamente legati alla parola, degli storici ozii di Capua. Si presenta invece come il luogo del pensiero, della meditazione e quindi della più alta creazione. Se, come abbiamo visto, i lavori rossiniani erano frenetici e convulsivi, ciò avveniva perché il nostro sapeva già esattamente e nei minimi particolari cosa scrivere. Vale a dire, aveva utilizzato il suo ozium seguendo i dettami più classici, e cioè creativi, nell'esatto modo riscoperto alcune decine d'anni fa da Bertrand Russell nel suo Elogio dell'ozio. L'attività differita, quindi, portava alla conquista, attraverso l'intimo ripensamento melodico e armonico, di una maggiore chiarezza mentale, e conseguentemente di una spedita stesura senza correzioni, incertezze e titubanze. In ultima analisi, lo studio della creatività rossiniana ci permette di evidenziare tre tipi, e non più soltanto due, di ozii: quello fisico, quello lavorativo e quello mentale. Rossini non conobbe quest'ultimo, e fu proprio con esso che riuscì ad annullare del tutto, o più esattamente nobilitare, i possibili effetti negativi dei primi due. Fu un ozioso, accanito lavoratore. Tutto il resto non fu che nevrosi. La sua particolare vivacità mentale lo portò a concepire opere spumeggianti. A differenza di Beethoven, Verdi, Wagner, Gioacchino, non crea solamente, assiste insieme con gli altri allo spettacolo delle sue creazioni, e lui il primo a divertirsi. Diffonde all'intorno quello spirito di avventura, quel senso preventivo di andare a compiere cose affascinanti, quella fiducia di riuscire che certi ragazzi diffondano nell'animo dei loro coetanei, così da designarli capi o condottieri, legislatori o incantatori, non appena si presentino davanti alla compagnia. Ma fino a quando riuscì a mantenere questo convulso ritmo da produzione industriale? Si potrebbe pensare che la trasferta a Parigi, un ambiente difficilissimo, contrassegnato da una critica sottile e inesorabile, abbia ottenuto risultati decisivi. Comunque, già le sue ultime uscite napoletane e la stessa Semiramide, rappresentata a Venezia nel 1823, furono preparate con un impiego di tempo e di energie, quali raramente si erano visti in passato. Nel 1821, comunque, la Matilde di Chabran, rappresentata a Roma, fu composta secondo le vecchie consuetudini, in condizioni avventurose e tempi ristretti. Nel 1820, il Rossini, che in due settimane compone la musica del Barbiere e in 24 giorni quella di Cenerentola, è ormai un pallido ricordo. In cambio, il maggior tempo a disposizione gli concede l'agio di affrontare pronunciati sperimentalismi e nuovi effetti espressivi, che fra le opere napoletane possiamo identificare nell'Ermione, Maometto II e Zelmira, ma soprattutto riconoscere sempre nel parigino Guglielmo Tell. Nell'attività di Rossini possiamo distinguere tre periodi: il veneziano lombardo, che inizia con la cambiale di matrimonio e termina con Sigismondo, il napoletano, da Elisabetta regina d'Inghilterra a Zelmira, e infine il periodo francese, dal 1825 alla morte, segnato, oltre che dal Guglielmo Tell, dai 200 lavori salottieri, dallo Stabat Mater e dalla Petite Messe Solennelle. Negli sviluppi temporali, meglio possiamo capire i sapienti incastri del riciclaggio. La partitura del Barbiere, ad esempio, contiene almeno 10 autocitazioni provenienti da 3 opere buffe, 3 opere serie e 3 cantate. Ma solo l'ouverture, tratta da Aureliano in Palmira attraverso Elisabetta, regina d'Inghilterra e la tempesta della Pietà di Paragone, conserva la sua identità. Le opere del nostro mantengono alcuni elementi pressoché costanti. L'architettura del finale dell'ultimo atto, ad esempio, sia nelle opere serie che in quelle buffe, è costituita da un pezzo di bravura per la prima donna e di una conclusiva democratica compresenza sul podio dei protagonisti. Arie e duetti nelle prime opere hanno una sola sezione, in seguito invece si articolano in due parti, una lenta e una veloce. Entrambi i movimenti si svolgono nella tonalità della tonica. Alle loro battute iniziali Gioacchino dedica un'attenzione particolare. Ben sapeva che il pubblico, assorbito nel solito cicaleccio, doveva assolutamente zittirsi in quel preciso istante e, con meditati esordi ormai privati dei tradizionali abbellimenti, facilitava anche la resa degli stessi interpreti. Rossini si discosta dalla tradizione, inserendo nell'opera un maggior numero di duetti, terzetti e concertati e rendendo più complesso l'uso degli strumenti a fiato. Anche la declamazione vocale sopra l'orchestra viene riproposta con restringimenti ritmici, interruzioni e riempiture calcolate ad effetto. Le sinfonie sono quasi tutte nella struttura francese, adagio allegro. Inoltre, in almeno 15 opere che presentano questo schema, a una breve introduzione seguono il tema principale, la frase secondaria, il divertimento che conduce alla ripresa e infine la coda. Per quanto riguarda i particolari tecnici, data la cronica mancanza di tempo, la sua scrittura si limitava al massimo. Le partiture non sono scritte completamente. Spesso i violini secondi sono segnati coi primi, gli oboi coi flauti, mentre al cembalo venivano affidate improvvisazioni sulla melodia indicata. Gli stilemi affrontati appartengono ai tradizionali tre generi, buffo, semiserio e serio. Nel genere buffo, spesso l'agilità viene sottolineata anche dalla brevità. 5 opere constano di un solo atto. Lo abbandonerà con Cenerentola, lavoro particolarmente sentito dal nostro, che segnerà l'esordio del genere semiserio. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l'opera semiseria non è una sintesi fra opera seria e quella buffa, ma è il libero risultato di diverse tendenze. Rossini, come Mayer, adottava la stessa musica ad opere comiche e opere serie. La sua duttilità, l'abbiamo visto, stava nell'impronta ritmica, cangiata quella, il cambiamento di significato era cosa fatta. Presi in se stessi, i ritmi rossiniani marcano caratteri innovativi, dall'uso della terzina in andamenti binari, sintesi felicissima per esaltare i legati, all'inserimento di cesure, sospensioni, respiri, veri e propri sottintesi lasciati alla libera comprensione dell'ascoltatore. La collocazione di accenti su tempi deboli, anziché sui forti, era un retaggio dell'opera buffa napoletana, già ampiamente rivisitata da Mozart. Rossini, di suo, ne sa estendere l'impiego e la piacevolezza. Gli entusiasmi che suscita sono tali da segnare già con la Pietà di Paragone un periodo di rinnovata gioia e pubblico delirio. Stendhal ricorda: accorrevasi in folla a Milano, alla Scala, da Parma, da Piacenza, da Bergamo, da Brescia e da ogni città nel giro di 20 leghe, Rossini fu il primario personaggio del paese e c'era rissa per vederlo. Se riascoltati certi luoghi di Otello, Gazzaladra, Ermione, nonché gli invasamenti motori dell'italiana e del barbiere, assumono imprevedibili, stravolti connotati. Ancora una volta il ritmo. Si pensi a quello tremendo che sottende al duetto di morte tra Otello e Desdemona e che avevamo già sentito comicamente borbottare nell'aria della calunnia di Don Basilio. Sul ritmo rossiniano, il Demarando Pizzetti così rifletterà. Il barbiere è tutto un fervore di note in movimento, fremente, rapido, agile, vario, che dà lo slancio vitale, irresistibile alla caratterizzazione dei personaggi. Se voi provaste, per esempio, a tener ferme certe note ribattute rapidamente in certi temi, non alterereste in nulla la linea melodica, ma ne annullereste tutta la vita significativa. Rossini innova e sovverte nella continuità, e tale continuità si sottolinea proprio nella tecnica artigianale che permetteva di riciclare lo stesso materiale musicale come parte di un meccanismo in grado di funzionare comunque e in qualsiasi forma di variata conseguenzialità. Si riaffaccia qui il generale problema della polisemia della musica, quella polivalenza, intercambiabilità di significati, che trova l'esempio più famoso nell'aria di Orfeo, che farò senza Euridice, laddove, invertendone il senso e sulla stessa musica di Gluck, facendo cantare ad Orfeo, che farò con Euridice, il risultato non cambia. Sin dalle prime opere Rossini manifestò un forte senso teatrale, le sue modulazioni interne, che pure sono spesso ispirate a quella di Mahler e Cimarosa, si sviluppano però con un maggior tempismo. L'opera buffa, ereditata da Rossini, aveva già superato intorno al 1740 la prima fase del suo sviluppo. Le grossolane commedie dialettali erano state via via affossate dalla benefica funzione catalizzante della serva padrona di Pergolesi. Era nel 1733 e anche se l'opera seria godeva un riconoscimento maggiore, quella buffa già nobilitava i suoi destini. Della commedia dell'arte non restavano che i realistici personaggi immersi nella vita quotidiana con le loro piccole vittorie, astuzie, furbizie. La spontaneità popolare trionfava sulle convinzioni aristocratiche. Rossini, temperamento spontaneo sistematicamente attratto dai blasoni nobiliari, accordò maggior vitalità proprio a quell'opera buffa che da Pergolesi aveva ottenuto il dono della naturalezza. Le arie diventarono momenti integranti dell'azione e più che interrompere i recitativi, cominciarono a scaturire da essi con fluida naturalezza. Mentre il recitativo secco fu via via assimilato al modo di parlare del popolo e trasformato a volte in parlando, messo fra virgolette, rapido su una sola nota ribattuta, il recitativo accompagnato, meno agile, non deteneva una stabile collocazione nell'opera buffa e più facilmente trovava il suo spazio nell'opera seria. Una delle più acute differenze tra l'opera seria settecentesca e l'opera di Rossini consiste nel fatto che colorature e gorgheggi, abbellimenti e altre agilità vocali non sono più il riflesso di uno studio prezioso, di un miniaturismo o di un cesello privato, ma portano in se stessi un alito di aria aperta e di naturale immediatezza, di quella eccezionale spontaneità cui spesso si è fatto riferimento. Non è il nostro obiettivo scandagliare nelle tematiche, negli sviluppi delle singole fatiche di Gioacchino, ma piuttosto cercare di capire l'uomo nei suoi strani, incerti anfratti. E paradossalmente l'uomo di sé parlò più col silenzio artistico che con le estenuanti fatiche e ricerche quantitative anni italiani e qualitative, anni francesi. Il silenzio rossiniano non fu solo un rifiuto, ma anche una dissociazione, un'anticipazione di morte. L'uomo, sopravvivendo al compositore, era passato dal podio al palco reale, luogo eccellente per poter osservare il mondo, non solo quello teatrale, con distacco, dignità e senza coinvolgimenti. Sembra una scelta da Gattopardo. I cambiamenti storici vengono filtrati dal gusto dell'inevitabile e dalla rarefazione del non vissuto.
Radio Nuova Trieste ha presentato Lettura d'autore. Rossini e dintorni. Un libro di Giuliana Stecchina.